Viva!
Una notte di fine estate, le luci sono basse, un bicchiere pieno e una luce rossa davanti a me mi dice che si inizia. Benvenuti al Nissardo, sono Andrea e questi sono i Lasciin Pezzi.
The sun, the sea, controlled by the east.
Ed erano i Lashing Pezzi, direttamente dalla Svezia, un gruppo che non potete trovare né sul Podsafe Music Network né su Jean Mendo, ma bensì su un nuovo sito che ho scoperto da poco, che si chiama www.archive.org, e ci sono un sacco di contenuti Creative Commons, tra cui questo EP dei Lashing Pezzi, che sono tre pezzi, si chiama Threesome Fun, stato pubblicato nel gennaio del 2006. Io l'ho scoperto grazie a un altro podcast che si chiama Écouter de la musique libre, è un podcast fatto in Francia, ma in realtà pubblica soltanto pezzi, un paio di canzoni alla settimana più o meno, tutti molto molto interessanti, con vari stili e vari generi. Vi lascerò il link sul sito se volete abbonarvi e ascoltare un po' di bella musica libera. Bonsoir tout le monde! Dopo una settimana di silenzio, ritorno a parlare con voi. Questa bella luce rossa davanti mi dice che stiamo registrando. L'atmosfera è molto calma qui al Nissardo HQ. Stiamo veramente vivendo settembre al massimo. Direi uno dei momenti più intensi e belli di tutto l'anno. Veramente qui a Antibes, Nizza, si ritorna alla calma, i turisti sono pochi. In realtà qui a Antibes ancora un bel po' di turisti. Ieri sera, gli ultimi due giorni, siamo stati fuori la sera e insomma si sente poco parlare francese, molto parlare inglese. Si vedono molti yacht qui davanti parcheggiati. Ieri sera abbiamo visto anche una, credo un'attrice, una biondona, che ci è passata accanto. Francesca mi ha anche detto il nome, ma sinceramente ora come ora mi sfugge, credo Silverstone o qualcosa del genere. E vabbè, noi facciamo invece la nostra vita tranquilli, ce ne andiamo in giro, qualche crepe, qualche cena fuori, e ci gustiamo questo settembre caldo, almeno qui in Costa Azzurra. Non so da voi come vanno le cose. È calda anche la mia attività professionale, in quanto, come vi avevo anticipato, ho passato 4 giorni da domenica scorsa fino a mercoledì ad Amsterdam per una esposizione, una fiera, che è il corrispettivo europeo del NAB di Las Vegas, quindi è la fiera dedicata al mondo dei media, della televisione, dei grandi broadcaster e di tutto quello che più o meno ci gira intorno. Lo show si chiama IBC e si tiene ogni anno ad Amsterdam, e io ho partecipato ovviamente con la mia azienda, non da solo. Abbiamo presentato alcuni nuovi prodotti a un mercato che per noi è completamente nuovo. Ci siamo lanciati più o meno 6 mesi fa in questo nuovo mondo, è molto molto interessante. Problematiche nuove, come vi ho già parlato, quando così abbiamo un po' affrontato le conseguenze di quello che vuol dire passare alla televisione digitale, all'alta definizione, a tutto quello che ci gira intorno. Anche il mondo dei broadcaster si sta completamente immergendo nell'informatica e nel digitale, e questo crea un sacco di opportunità per noi che lavoriamo in questo settore e che magari fino ad oggi ci eravamo occupati di tutto altro. Ci siamo in molti che ci stiamo spostando su un mercato che dà veramente spunti molto interessanti, dove bisogna essere un po' al limite della tecnologia. Ma non voglio parlare troppo di tecnologia, ne parleremo, perché vorrei raccontarvi alcune cosette che ho visto ad IBC che mi sono sembrate interessanti. Ma allo stesso tempo vorrei parlarvi di questa città splendida che è Amsterdam, secondo me una delle più belle capitali europee. Si respira un'aria estremamente particolare. Io era la seconda volta che andavo ad Amsterdam negli ultimi 3 anni e ho avuto veramente l'impressione di immergermi in un mondo nuovo, in un mondo che almeno per noi del sud è difficile capire, è un mondo fatto di vita vissuta all'interno, nei locali, nelle case, quando noi siamo abituati a vivere molto di più fuori, molto di più al sole. E Amsterdam invece è un po' diversa da questo punto di vista, ma è un mix veramente affascinante di culture, di paesaggi. La particolarità di tutti questi palazzi che sembrano tutti attaccati quasi con la colla, perché sono ogni palazzo diverso dall'altro, ma veramente sono attaccati l'uno all'altro e affacciati su questi canali. Amsterdam, per chi non ci fosse mai stato e chi non lo sapesse, praticamente sorge sopra una serie di canali, un po' come Venezia, ma che non ha niente a che vedere con Venezia. Io ho sentito un paio di volte persone che dicevano che Amsterdam è la Venezia del nord. Veramente siamo su due cose completamente diverse. Non vedo, a parte la storia dei canali, ma comunque anche lì il modo in cui è costruita Venezia e il modo in cui è costruita Amsterdam sono talmente diverse che non sono riuscito a trovarci un legame tra le due cose. Comunque poco importante. La caratteristica principale per chi si affaccia per la prima volta da Amsterdam, inizia a guardarsi intorno, sono sicuramente i palazzi, perché camminando vedete appunto queste facciate che sembrano quasi incollate, sembra quasi un set di un film del vecchio West, quelli che poi dietro alle facciate dei saloon in realtà non c'è nulla, sono pezzi di cartone. E molti di questi sono storti o di lato oppure verso l'avanti, si sporgono quasi col tetto verso l'avanti, sembra quasi di stare in un quadro di Usher. Veramente le prospettive alle volte sono molto molto ingannevoli, e questo è sicuramente l'aspetto più folcloristico di una città che comunque ha uno spirito molto dinamico. Io ho visto e sono stato in diverse città del nord, e tra queste Amsterdam mi è veramente sembrata quella più dinamica, nonostante Londra, che ha un suo cuore molto multietnico, anche un po' fuori dal contesto dell'Inghilterra. Ma Amsterdam, vivendola, proprio andando in giro, si ha l'impressione che tutto si muova intorno, a partire da queste strade piene di persone che corrono in bici, e di poche macchine, molti mezzi pubblici, e si ha veramente l'impressione che forse per combattere il freddo le persone abbiano bisogno di muoversi, di essere sempre attive, sempre in movimento. E un'altra cosa che mi impressiona sempre delle città del nord piuttosto che delle città del sud è l'estrema apertura verso l'esterno, verso gli altri, e Amsterdam in questo è un esempio veramente lampante. Non c'è persona ad Amsterdam, a partire da il tassista, che è una cosa più o meno normale, fino allo spazzino, che non parli un inglese perfetto. E ogni volta che voi fermate qualcuno per fargli una domanda, per chiedere qualcosa, per chiedere spiegazioni, sono di una gentilezza che è veramente immensa. Io sono rimasto molto stupito dalla gentilezza, dal modo di prendersi anche cura dello straniero che arriva. E forse questo spiega perché Amsterdam in realtà ormai è una delle città più multietniche e cosmopolite del mondo. Non solo per le grosse libertà che vengono lasciate all'individuo, e questo è un tema che ci vorrebbe probabilmente un intero episodio dell'Instardo per trattare, a partire dalle droghe, dal modo in cui è vissuta la prostituzione, fino alle coppie gay e lesbiche, che ad Amsterdam sono veramente all'ordine del giorno, e è bellissimo. Io veramente lo reputo una cosa di una civiltà incredibile vedere per strada coppie gay che camminano a fare shopping dandosi la mano, o coppie lesbiche che magari stanno in un pub o in un bar alla luce del sole a parlare e eventualmente scambiarsi qualche gesto affettuoso. È veramente un grosso segno di civiltà e di rispetto nei confronti delle libertà altrui, secondo me, visto che in generale non credo che queste persone facciano nulla di male, a prescindere da quelli che possano essere la vostra etica o la vostra morale. Comunque è una cosa che vivono nel loro privato, e quindi non vedo veramente quale danno questi possano arrecare al resto del mondo, e vederli vivere bene, vedere comunque le persone felici, credo che sia una bellissima cosa, almeno per me lo è stata. Purtroppo non ho avuto modo di vivere Amsterdam dal punto di vista del turista, avevo pochissimo tempo e sono uscito praticamente soltanto la sera, però forse questo mi ha dato modo di vivere Amsterdam in una maniera diversa rispetto alle altre volte in cui c'ero stato, perché mi ha dato modo di viverla non tanto per andare a fare il turista in giro, vedere musei, vedere palazzi, vedere un po' gli aspetti folcloristici, ma più concretamente, più come una persona che è lì per lavoro e la sera quindi esce, va in giro magari a cercare il ristorante, a cercare un posto dove poter stare un po' tranquillo, riposarsi bevendo una birra o facendo quattro chiacchiere con i compagni di viaggio. E questo ci ha dato modo di visitare magari posti di Amsterdam che normalmente i turisti non visitano. Uno di questi che mi è piaciuto moltissimo è il quartiere universitario, per esempio, è abbastanza vicino al centro, è un quartiere fatto di vicoletti e di veramente di posti solo per gli studenti, e io ne avevo estremamente bisogno, perché immaginatevi uno come me che deve passare dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 7 in giacca e cravatta a parlare con dirigenti d'azienda e così via, persone che, a proposito dell'argomento dei buoni e cattivi maestri, molte poche volte si rivelano dei buoni maestri e spesso dei cattivi maestri, in quanto lasciano veramente poco anche dal punto di vista dell'atteggiamento che hanno quando si confrontano con gli altri. E la sera, sinceramente, poter tornare in albergo, mettermi in libertà e uscire a respirare un po' di vita vera, quella degli studenti spesso è vita vera, vita creativa, mi ha fatto veramente molto bene. E per fortuna ero con un compagno di viaggio che si è prestato anche molto bene a questo tipo di esperienza, e quindi abbiamo veramente riscoperto l'Amsterdam vissuta, da vivere. Io vi consiglio veramente di andarci per 4-5 giorni, se potete magari fare un paio di giorni da turisti, perché Amsterdam ha dei posti che vanno visti anche come turista, i vari musei, alcuni quartieri, compreso il quartiere a luci rosse, non vi fate ingannare dal nome, è un quartiere estremamente vivibile, molto molto sicuro, molto pulito, in cui secondo me raramente avrete problemi, perché tutto è comunque vissuto alla luce del sole, quindi non pensate di entrare dentro a un ghetto o una cosa del genere, anzi secondo me aver reso tutta questa cosa in qualche modo esplicita e legale ha proprio fatto sì che non si creasse un ghetto, anzi si crea quasi un centro turistico, d'attrazione turistica. Ve la consiglio, magari fatevi 2-3 giorni così e poi, se avete la possibilità, fatevi invece 2-3 giorni vivendola, cercando di viverla come città, andando a scoprire non i posti turistici ma i posti vissuti da chi veramente ha lì la sua vita, e perché secondo me avrete veramente delle belle sensazioni. E la cosa positiva, appunto, è che dovunque andate, in qualsiasi luogo, si parla un inglese perfetto. Veramente io sono rimasto impressionato da questa cosa, hanno una capacità di esprimersi in inglese che è spesso superiore agli stessi anglosassoni, perlomeno come accento, hanno un accento estremamente neutro, e questo è sicuramente dato anche alla scelta di vedere soltanto televisione in lingua originale, quindi tutti i programmi in TV, i film, le serie televisive sono tutte passate in inglese e sottotitolate in olandese, e lo stesso vale per programmi in francese, tant'è che molti olandesi parlano anche francese, e nonostante io come preferenza in generale ho l'inglese, quindi non mi sono trovato a parlare francese con gli olandesi. E poi anche l'alto tasso di immigrazione, soprattutto un'immigrazione medio borghese, dovuta a tutta la le coppie omosessuali che hanno deciso di andare ad Amsterdam per poter vivere alla luce del sole in maniera tranquilla il loro rapporto, ne fa veramente una città molto internazionale. L'unica nota negativa è l'aeroporto. L'aeroporto di Amsterdam, io non so se sono io sfigato, ma tutte le volte che ci vado faccio minimo 2 ore di coda al controllo di sicurezza. E questa volta ho anche avuto la bella sorpresa che, una volta seduti sull'aereo per tornare a Nizza, il capitano si è affacciato dicendo che c'era una perdita di benzina nel nostro volo e quindi dovevamo cambiare aereo, possibilmente anche la svelta, perché nonostante la perdita di benzina era stata isolata, non era molto sicuro rimanere dentro a quell'apparecchio, e quindi siamo arrivati a Nizza con 3 ore di ritardo. Se qualcuno si è trovato in quell'aereo, perché c'erano diverse famiglie di italiani, non so perché, che venivano a Nizza da Amsterdam, io mi scuso per aver perso un attimino il controllo, e c'era una persona in mezzo all'aereo che imprecava in inglese, ma ero veramente distrutto, cotto, e sapevo benissimo che tutto quello che stava succedendo voleva dire come minimo arrivare a casa con 3 ore di ritardo, cosa che poi è stato. E quindi ho perso un po' le staffe, diciamo così, però ci sta, dopo 4 giorni di lavoro ero veramente distrutto. Quindi l'aeroporto prendetelo con le molle, cercate di arrivare molto tempo prima del vostro volo, perché tra l'altro è un aeroporto immenso, che quindi molto facile che dobbiate camminare per un quarto d'ora prima di arrivare al vostro gate. Prima di iniziare a parlarvi un po' di IBC, facciamo una piccola pausa con un gruppo francese. Intanto ringrazio il James Quintet, che ci sta come sempre, come negli ultimi episodi, accompagnando con i loro pezzi live questo jazz che almeno a me piace moltissimo e si addice secondo me molto bene alle serate qui al Nissardo. Vi lascio ai Clonage con Clones. e ci hanno ridato un po' la carica i Clonage con questa Clones. Potete scaricare il loro album su Jamendo, sono un gruppo ovviamente francese, e spero vi abbiano ricaricato un po' per introdurci verso questa seconda parte dell'episodio di stasera. Seconda parte dedicata all'ABC e ad alcune cose che ho visto e che volevo raccontarvi un po' perché le ho trovate molto molto interessanti. Credo che, vabbè, più o meno le cose che ho visto non penso che interessino troppo gli utenti di questi servizi, quindi dei media in generale, visto che si parlava più che altro di produzione. Ho visto un paio di set-top box, che sono delle scatolette che attaccherete nel prossimo futuro alle vostre TV per usufruire di contenuti multimediali molto interessanti. Una di queste, tra l'altro, di un'azienda italiana di cui conosco il fondatore, un caro amico, e si chiama TV Blob. È un apparecchietto veramente estremamente intelligente, riesce a fare veramente un sacco di cose, tra cui videochiamate, consultazione della TV via dell'IPTV in generale, di contenuti web user generated, quindi video su YouTube, podcast, video podcast, tutto organizzato con un'interfaccia estremamente semplice, anche se poi la videochiamata è una delle funzionalità che io ho visto sia un paio d'anni fa a Milano da loro che adesso ad IBC, una cosa veramente molto simpatica, molto interessante, e vi dà anche la possibilità di creare contenuti vostri, un po' quello che sta facendo anche qui Free con il provider ADSL, con la loro TV Perso. Praticamente vi potete collegare a questo set-top box una videocamera e dire: ok, adesso inizio a produrre i miei contenuti, a registrarli e a farli vedere un po' in giro. Questo è molto interessante, magari una volta vorrei parlarvi di questo apparecchio un po' più in dettaglio. Cercherò magari di prendere un po' di contatti con la TV Blob e vediamo se mi danno l'ok per parlarvene un po' meglio, perché è un progetto veramente molto interessante. L'altra cosa che ho visto e che veramente mi ha stupito e di cui vorrei parlarvi, mi focalizzo su questa, è invece quello che sta succedendo grazie al digitale nell'aspetto cinema, nell'esperienza cinema, e in particolar modo il cinema in 3D. Ora voi mi direte: ok, questa è una cosa vecchia, cioè esiste dagli anni 50 più o meno, quando ai cinema venivano distribuiti gli occhialini verdi e rossi. Ok, lo so, è una cosa che esiste da tanto tempo, si sa come riuscire a ingannare il nostro occhio per creare un effetto tridimensionale. In realtà quello che sta succedendo grazie al digitale è la possibilità di farlo con una qualità estremamente alta e quindi una stabilità di immagine veramente molto accurata, che stanca molto meno l'occhio, ma che in particolar modo rende in maniera veramente incredibile l'effetto della terza dimensione. Ad ABC è stato intervistato Robert Zemeckis. Io ho visto l'intervista in diretta mentre la facevano. È stata un'intervista veramente molto molto interessante, perché lui ha parlato di come oggi realizza i suoi film, e in pratica lui li realizza mettendo degli attori all'interno di una specie di set virtuale. Cioè, immaginatevi una stanza dove in realtà non c'è niente, non c'è set, non ci sono altri personaggi con i quali questi attori andranno poi a interagire, e li fa semplicemente recitare, quindi quello che l'attore vuole fare. E al posto che registrare tutto con una telecamera, che sia questa digitale, che sia questa su film, in realtà quello che c'è dietro è un software che, in base a dei marker, così si chiamano, sono dei punti individuati all'interno sul corpo e sul viso dell'attore, riesce a trasmettere a un computer non tanto l'immagine di quello che fa l'attore, quanto tutte le informazioni in 3D di quello che l'attore sta facendo, quindi dei movimenti dell'occhio, dei movimenti della bocca, dei movimenti del braccio e così via. Questo permette poi al regista una volta che la scena, come l'attore l'ha interpretata, gli è piaciuta, di avere un programma che gli permette di ricostruire virtualmente la scena. Quindi ci avrà un modello virtuale che in realtà è l'attore stesso, che appunto recita quella parte, e di muovere all'interno di questa scena tridimensionale la sua telecamera virtuale e di vedere quale sarà il risultato in due dimensioni, cioè nello schermo, nel quello che sarà poi il risultato che l'utilizzatore, chi va al cinema, vedrà. Molto interessante, perché parlava di tutte le cose che questo gli permette di fare e di come secondo lui questo permette agli attori di fare veramente quello che vogliono. Lui faceva l'esempio: per fare una scena con la tecnologia standard, diciamo così, ci voleva magari 5 ore, 6 ore, di cui di recitazione ce n'erano forse sì e no 20 minuti, perché tutto il resto era stare attenti che il microfono non entrasse sulla scena, che la telecamera fosse messa al punto giusto, che ci si potesse avere il movimento giusto della telecamera, tutta una serie di accorgimenti che servivano perché una volta fatta la scena, quella era e quella andava nel film, e quindi anche i punti in cui la scena veniva girata in qualche modo condizionavano il film finale. Qui il regista, nel caso specifico Zemeckis, può benissimo semplicemente assistere alla recitazione, vedere se questa è stata fatta bene, e a quel punto decidere, una volta la registrazione fatta, la recita fatta, soltanto a quel punto decidere quali movimenti far fare alla macchina, perché il tutto viene fatto da un software, e qui in realtà viene tutto fatto in maniera virtuale e in fase di post produzione. Questo sicuramente libera estremamente e enormemente la fantasia di un regista su quelli che possono essere i movimenti di camera, alle volte facendo dei movimenti di camera che non sarebbero possibili nella normale fisicità di una ripresa in tempo reale. Questa è stata una bella cosa, molto interessante, anche per alcuni dettagli tecnici che sono stati spiegati. E poi c'è stato un 20 minuti di sogno, almeno per quanto mi riguarda. Hanno fatto vedere un pezzo di un concerto degli U2, tre canzoni in realtà, un concerto degli U2 che è stato fatto in Sud America lo scorso anno, e un pezzo di uno spettacolo circense che si chiama Cavalia, che prima o poi vedrete girare da qualche parte sul web, entrambi girati e riprodotti, quindi nel cinema dove eravamo, con tecnologia 3D, quindi avevamo occhialini con le lenti polarizzate. Ora, non che vi interessi troppo sapere come la tecnologia agisce, ma vediamo il risultato. Io in genere non amo i concerti riprodotti in video, né in televisione né al cinema, perché non rendono, almeno a me non mi rendono, l'emozione che invece un concerto può dare. E tra l'altro non sono un fan degli U2, perlomeno non un enorme fan degli U2. Vi posso dire che quei tre pezzi assistiti dentro a quel teatro, a quel cinema, sono stati una delle esperienze più belle di tutta la mia vita. Si aveva l'impressione, eravamo io e un mio collega, e entrambi ci siamo scambiati le nostre opinioni, veramente c'era l'impressione di essere al concerto, sia per l'impianto sonoro, che ovviamente era una cosa strabiliante, Dolby Surround, di quelli incredibili, ma la cosa principale era l'impressione di essere totalmente immersi in questo ambiente. E vi sembrerà strano, ma l'effetto 3D che più colpiva non era tanto la scena del palco con Bono che faceva un movimento con la mano e sembrava veramente che vi venisse quasi ad accarezzare il volto, quanto il pubblico. Cioè, nel momento in cui la telecamera che riprendeva lo spettacolo si metteva a livello del pubblico, vedere la distesa di mani alzate che dava veramente profondità e che si muoveva, mi ha dato veramente l'impressione di essere a un concerto, e questo è estremamente bello. Anche in Cavalia è stato impressionante vedere comunque la tecnica, questi cavalli che uscivano dallo schermo e rientravano. Anche qui l'immersione sembrava veramente di essere nel centro del palcoscenico e vedere questi cavalli che in qualche modo ci giravano intorno. Però lì poi alla fine si ritorna alla solita domanda finale, cioè tutta questa tecnologia, ok, ma può veramente portare un'esperienza a chi chi è lì ad assistere allo spettacolo? Penso a un film, per esempio. Vorrei vedere una cosa tipo Matrix fatta con questi effetti, e se dopo un quarto d'ora non ho mal di testa, probabilmente inizio a dire ok, è una tecnologia che potrà in qualche modo cambiare l'esperienza di chi va al cinema. Purtroppo, vi dico purtroppo per voi, credo che sarà una cosa che difficilmente si vedrà in Europa prima di 5-10 anni. Gli investimenti che servono per il cinema sono molto molto grossi, costano un sacco di soldi questi sistemi, e in più credo che siccome comunque produrre un contenuto di questo tipo è abbastanza costoso, credo che per adesso la diffusione sarà veramente limitata. Questo progetto, che si chiama U2 Live 3D, fatto dagli U2, è un film che verrà distribuito solamente in 3D. Negli Stati Uniti esistono già diverse sale cinematografiche attrezzate con questi sistemi di 3D, e quindi se magari qualcuno di voi capita negli Stati Uniti e avrà la possibilità di andare a vedere questo concerto al cinema, andateci, perché secondo me è un'esperienza veramente bella. Se no, per il resto, quello che vedrete nei prossimi anni sulle vostre televisioni sarà un aumento incredibile della tecnologia, ma poi alla fine il punto rimane lo stesso. Fino a che i contenuti non cambieranno, che si cambi la tecnologia, secondo me, a mio modesto parere, cambierà veramente molto poco. Tutte le grandi emittenti stanno iniziando a strizzare un occhio ai contenuti user generated, ma secondo me anche questo è un po' non rappresenta ancora una vera e propria rivoluzione. Il punto è che non c'è la volontà, il coraggio da parte di chi produce media di usare la tecnologia per fare cose veramente diverse e veramente interessanti. La tecnologia serve e diventa utile solo quando dietro ci sono delle idee che sono innovative, che sono originali, che valga veramente la pena vedere, guardare e apprezzare. Questi sono gli italiani Black Era. E sono veramente bravi questi italiani Black Era di Napoli, o comunque della Campania. Fanno un genere musicale non semplicissimo, un mix tra musica elettronica, chill out, lounge, insomma ci mettono dentro veramente tante idee, tante cose, e rappresentano un po' l'originalità che secondo me manca in televisione e in chi produce oggi contenuti di intrattenimento, soprattutto perché manca una lezione che qualcuno può tirar fuori da questo intrattenimento, e i programmi cosiddetti culturali, che poi con la cultura, almeno nel senso comune che si dà a questo termine, c'entrano veramente poco, ma quei prodotti che ti possono veramente lasciare dentro qualcosa una volta che hai finito di vederli, ce ne sono pochi, veramente molto molto pochi. Io ringrazio tutti quelli che hanno scaricato questo episodio e scaricato i miei episodi precedenti, quelli che mi seguono con affetto da ormai 42 episodi a questa parte. Mi fate veramente onore, sono veramente orgoglioso di avervi con me, e in particolar modo ringrazio quelli che mi hanno scritto o commentato in seguito allo scorso episodio sui cattivi, buoni e cattivi maestri. Era un episodio a cui tenevo particolarmente, quindi aver avuto tutto questo feedback mi ha veramente fatto piacere. Ringrazio Andrea dal Messico che mi segue e ultimamente si sta attivando nei commenti, la cosa mi fa veramente molto molto piacere. E ringrazio una persona che ho incontrato in questo cammino, lei si chiama Clara, scusate se sentite qualche rumore di sottofondo, stasera vicino a casa mia si sono messi a fare le corse in moto, e lei si chiama Clara. Ci siamo incontrati per caso nel meandri del web, lei ha visitato il mio sito prima di un suo viaggio a Nizza, c'è stata una corrispondenza di mail veramente bella, molto ricca, almeno per quanto mi riguarda, e credo anche di poter dire che anche per quanto riguarda lei la cosa è stata diciamo così paritaria. E ho scritto un post che vi consiglio di andare a leggere se non siete anche dei lettori del blog. Il post è in realtà di Clara, perché quasi tutto quello che c'è dentro è suo, sono sue le foto, è suo lo scritto, io mi sono limitato a mettere il tutto insieme in modo da dargli una forma organica prendendo pezzi da varie mail, e andatelo a leggere, è lo sguardo di una persona che cerca di venire in un posto, in questo caso Nizza, Antibes, e di viverla, non soltanto vederla. E credo che l'idea, l'impressione di Clara siano molto molto fedeli, almeno per chi ormai è qui da 7 anni. E in una delle ultime mail, in risposta al mio episodio di Buoni e Cattivi Maestri, mi ha scritto una frase che è bellissima e vorrei leggervi. Lei scrive: sull'onda di quanto dici su ciò che vuoi essere per tua figlia, mi viene in mente una citazione che mi colpì. Diceva: un figlio non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. È molto vero, io spero di riuscire a limitarmi e ad accenderlo, questo vaso, piuttosto che non cercare di riempirlo. Non è sempre semplicissimo, ma credo che mantenendo in testa la volontà di farlo, prima o poi ci si possa riuscire. Grazie Clara. Grazie a tutti voi che avete ascoltato questo episodio, che lo avete scaricato. Venitemi a trovare se vi va, il sito è ilnissardo.free.fr. Scrivetemi, se vi va. Il mio indirizzo di posta è ilnissardo@free.fr, oppure andate sul sito e lasciatemi un messaggio vocale. Prima di chiudere vi ricordo, o anzi vi invito, a visitare due nuovi podcast che sono nati. Uno è il mio socio, che si è rimesso in strada, on the road, con un nuovo progetto, si chiama Nel Garage Podcast, vi lascerò il link sulle note. E un altro è una voce femminile che si lancia con un progetto tutto suo nello scenario del podcasting italiano. Il progetto è estremamente interessante, magari manca un suo compagno di viaggio dedicato a un accompagnamento al cibo. Il podcast si chiama Angolo Cottura, lei è Mirtilla, vi racconta delle ricette, vi spiega un po' come farle. Molto molto interessante, una cosa che mancava. Io faccio il mio grosso in bocca al lupo a entrambi, anche se in realtà so che non ce n'è bisogno. Per stasera il Nissardo vi saluta, ma tornate quando volete, siamo sempre aperti. Merci pour la soirée et be safe, yo.